Comincia a nevicare. «Siamo tutti in casa?» domandò mio padre, rientrando una sera sul tardi, tutto intabarrato e col suo fazzoletto di seta nera al collo. E dopo un rapido sguardo intorno, si volse a chiudere la porta col paletto e la stanga. Quasi fuori s'avanzasse una torma di ladri o di lupi. Noi, bambine, gli si saltò intorno, curiose e spaurite. «Che c'è? Che c'è?» «C'è che comincia a nevicare, e ne avremo per tutta la notte, e per parecchi giorni ancora. Il cielo sembra il petto di un colombo». «Bene», disse la piccola nonna soddisfatta, «così crederete a quello che raccontavo poco fa». Poco fa, la piccola nonna, che per la sua statura e il suo viso roseo rassomigliava a noi bambine ed era più innocente e più buona di noi, raccontava per la millesima volta che un anno, quando anche lei era davvero bambina, nel 1000, diceva il fratellino studente, già scettico e poco rispettoso della santa vecchiaia, una lunga nevicata aveva sepolto e quasi distrutto il paese. 14 notti e 14 giorni nevicò di continuo, senza un attimo di interruzione. Nei primi giorni i giovani e anche le donne più audaci uscivano di casa a cavallo e calpestavano la neve nelle strade, e i servi praticavano qualche viottolo in mezzo a quelle montagne bianche, che erano diventati gli orti e i prati. Ma poi ci si rinchiuse tutti in casa, più che per la neve, per l'impressione che si trattasse di un avvenimento misterioso, un castigo divino. Si cominciò a credere che la nevicata durasse in eterno e ci seppellisse tutti, entro le nostre case, delle quali da un momento all'altro si aspettava il crollo. Peccati da scontare ne avevamo tutti, e anche i bambini, che non rispettavano i vecchi. Questa è per te, signorino studente. E tutti si aveva anche paura di morire di fame. Ma potevate mangiare i teneri bambini, come nel 1000, insiste lo studentello sfacciato. Va via, va via. Ti compatisco perché sei nell'età ingrata, dice il babbo, che trova sempre una scusa per perdonare. Ma con queste cose qui non si scherza. Vedrai che fior di nevicata avremo adesso. E poi senti, senti. D'improvviso saliva dalla valle un muggito di vento che riempiva l'aria di terrore, e noi bambine ci raccogliemmo intorno al babbo come per nasconderci sotto le ali del suo tabarro. Ho dimenticato una cosa. Bisogna che vada fuori un momento, egli dice frugandosi in tasca. Vado io, babbo, gridò impeterrito il ragazzo, ma la mamma bianca in viso ferma tutti con un gesto. «No, no, per carità, adesso no, eh? Eppure è necessario», insiste il babbo preoccupato. «Ho dimenticato di comprare il tabacco». Allora la mamma si rischiara in viso e va a cercare qualcosa nell'armadio. «Domani è Sant'Antonio, è la tua festa». «E io avevo pensato di regalarti, eh?» Gli presenta una borsa piena di tabacco, ed egli si inchina, ringrazia, dice che la gradisce come se fosse piena d'oro. E intanto si lascia togliere dalle spalle il tabarro e siede a tavola per cenare. La cena non è, come al solito, movimentata e turbata da incidenti quasi sempre provocati dall'irrequietudine dei commensali più piccoli. Tutti si sta fermi, quieti, intenti alle voci di fuori. «Ma quando dice c'è questo vento, gran vento», dice la nonna, «la nevicata non può essere lunga. Quella volta, ecco, ecco che ricomincia a raccontare, e i particolari terribili di quella volta aumentano la nostra ansia, che in fondo però a qualcosa di piacevole. Pare di ascoltare una fiaba che da un momento all'altro può mutarsi in realtà. Quello che soprattutto ci preoccupa è di sapere se abbiamo abbastanza per vivere nei giorni di clausura che si preparano. Il peggio è per il latte. Con questo tempo non è facile averlo. Ma la mamma dice che ha una grande scorta di cacao. E la notizia fa sghignazzare di gioia il ragazzo che odia il latte. Gli altri bambini non osano imitarlo, ma non si afferma che la notizia sia sgradita, anche perché si sa che oltre il cacao esiste una misteriosa riserva di cioccolata e in caso di estrema necessità c'è anche un vaso di miele. Delle altre cose necessarie alla vita non c'è da preoccuparsi. Di olio e vino, formaggio e farina, salumi, patate e altre provviste, la cantina e la dispensa sono rigurgitanti e carbone e legna non mancano. Eravamo ricchi, allora, e non lo sapevamo. E adesso, dice nostro padre, alzandosi da tavola per prendere il suo posto davanti al fuoco, vi racconto la storia di Jaffa. Allora vi fu una vera battaglia per accaparrarsi il posto più vicino a lui. E persino la voce del vento si tacque per lasciarci ascoltare meglio. Ma la nonnina, allarmata dal silenzio fuori, andò a guardare dalla finestra della cucina e disse con inquietudine e piacere: «Questa volta mi pare che sia proprio come quell'altra». Tutta la notte nevicò, e il mondo, come una grande nave che fa acqua, parve sommergersi piano piano in questo mare bianco. A noi pareva di essere dentro la grande nave. Si andava giù nei brutti sogni, sepolti a poco, pieni di paura, ma pure cullati dalla speranza in Dio. E la mattina dopo, il buon Dio fece splendere un meraviglioso sole d'inverno sulla terra candida, ove i fusti dei pioppi parevano davvero gli alberi di una nave pavesata di bianco.